starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono quasi le 8:34 in questo istante. Voi state ascoltando il programma in italiano di Radio SBS. Questa mattina con voi Carlo Oreglia e Davide Cotardo. E noi allora diamo il benvenuto a Emanuela Canini, visto che ritorna al nostro appuntamento con Voglia andare a vivere in Australia, la nostra rubrica bimensile. Adesso mi incarto sempre se bisettimale o bimensile, due volte al mese sui visti Down Under. Se avete domande, tra l'altro, fatecele scrivendoci a italian@sbs.com.au oppure mandateci un messaggino allo 0429 996 263. Potete farlo anche per salutarci in questo programma, oppure ancora con una email a italian@sbs.com.au/italian. Emanuela Canini, ben ritrovata su Radio SBS, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, iniziamo dal dibattito sull'immigrazione che sta tenendo occupata l'opposizione liberale. La leader dell'opposizione liberale, Susan Ley, nel fine settimana ha dichiarato che le questioni relative alla lingua e ai valori verranno incluse nella prossima strategia migratoria della coalizione, mentre il Partito Liberale sta valutando l'introduzione di test più severi per gli aspiranti migranti. E questo non soltanto per le residenze o le cittadinanze, ma anche per visti temporanei. Insomma, che cosa si sa di questa proposta della coalizione in termini pratici, Emanuela?
Praticamente in realtà non si sa molto. La leader dell'opposizione ha lanciato questa idea generica dicendo che il prossimo programma di immigrazione sarà più focalizzato sulle capacità linguistiche e sui valori australiani. Il punto centrale, direi quello più significativo a livello pratico, è l'intenzione di estendere i test di lingua più severi non solo ai candidati per la residenza permanente, il che è già in parte in vigore, ma anche a quelli che richiedono i visti temporanei. Se venissero richiesti punteggi più alti anche per i visti temporanei, rappresenterebbe un cambiamento notevole per chi non proviene da un paese anglosassone. Dubito comunque che questo sia fattibile mantenendo gli stessi numeri in entrata degli immigrati, soprattutto per chi fa certi lavori che comunque che sono necessari all'Australia. Di solito chi fa un mestiere non è abituato ai test di lingua, quindi non passerebbe i test con punteggi più alti di quelli che ci sono al momento e che comunque reputo più che sufficienti per condurre una vita di integrazione nella società australiana. Laddove è necessaria invece un'abilità linguistica molto elevata, ad esempio nelle professioni sanitarie, si richiede già un punteggio molto alto e di livello accademico, quindi là il problema non si pone. Per quanto riguarda invece i valori australiani, questo è l'aspetto più vago e sul quale l'opposizione deve ancora fornire dettagli concreti. Attualmente il test di cittadinanza chiede già la comprensione e l'adesione a concetti come la democrazia, la libertà, l'uguaglianza di genere e la tolleranza religiosa. Tuttavia l'opposizione sembra voler rafforzare l'adesione a questi valori, possibilmente includendo una migliore comprensione della legge australiana o delle norme socioculturali, ma come questo verrà implementato per i visti a livello pratico ancora non si sa. Al momento, quando si richiede un visto, si deve dichiarare di essere a conoscenza di questa lista di valori e di accettarli. Dubito che un test come quello della cittadinanza sia fattibile per tutti i visti. Quindi, in sintesi, al momento ancora una proposta a livello generico, vedremo nei prossimi giorni se l'opposizione darà più dettagli, ma l'attuazione pratica solleverà indubbiamente molte domande e dibattiti.
Buongiorno Emanuela. Dunque, dalla politica alle decisioni operative, il governo ha rilasciato i numeri dei posti disponibili per ogni stato per le nomination. Ci puoi dire di più?
Sì, questo è un annuncio importante per chiunque stia pianificando un visto appunti, perché rivela esattamente dove saranno focalizzate le opportunità per i prossimi visti statali. ci saranno un totale di 20.350 posti per i visti 190 nominati dagli stati e 491 nominati dalle regioni fino a giugno 2026. Emerge in modo inequivocabile che gli stati più popolosi e industrializzati, come sempre Victoria e New South Wales, rimangono i destinatari della maggior parte delle risorse migratorie. E in particolare il Victoria ha ricevuto l'assegnazione più alta con 2.700 visti statali e 700 visti regionali e il New South Wales segue immediatamente con 2.100 visti statali e una quota regionale significativa di 1.500 visti, evidenziando una massiccia e continua domanda di manodopera qualificata sia a Sydney sia nelle aree regionali. Nonostante la leggera riduzione dei posti totali rispetto agli anni precedenti, il bilanciamento tra i visti statali 190 e i visti del lavoro regionale 491 rimane essenziale. Si vede infatti che sia New South Wales che il Western Australia, quest'ultimo con 2.000 visti statali e 1.400 visti regionali, mostrano quote regionali molto robuste. Questo segnala l'intenzione di governi statali di indirizzare gli immigrati qualificati verso le loro aree regionali, dove le carenze di manodopera sono spesso più difficili da colmare. E stati di medie dimensioni, invece, come il Queensland e South Australia, mantengono quote consistenti per i visti, indicando che continuano ad essere poli di attrazione significativi. E infine, i due territori e la Tasmania, pur avendo numeri totali inferiori, e spesso presentano politiche di nomina più flessibile e mirate, rendendoli accessibili, in particolare gli studenti internazionali che studiano nelle loro università. In conclusione, questa assegnazione conferma che le maggiori opportunità di visto statale si concentrano nelle economie più grandi, mentre il visto regionale 491 diventa un'occasione soprattutto per chi non ha abbastanza punti per richiedere il visto statale o per chi è disposto a stabilirsi nelle aree regionali del paese.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Noi siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, voglio andare a vivere in Australia, le ultime del mondo dell'immigrazione. Se avete domande scriveteci a italian@sbs.com.au. Emanuela, invece occupiamoci di un rapporto, quello annuale, che è stato pubblicato nei giorni scorsi da Job and Skills Australia. Un rapporto che il governo poi utilizzerà per fare le liste di occupazione per i visti. Che cosa ci rivela questo rapporto allora?
Il rapporto annuale è in sostanza una fotografia aggiornata delle carenze di manodopera e di professionisti in tutto il paese. Come hai detto, è il documento fondamentale del governo, a cui il governo si ispirerà per stilare le nuove liste di occupazione per i visti. E cosa ci dice questo rapporto? Intanto che il mercato del lavoro australiano è cambiato notevolmente negli ultimi decenni, la composizione della forza lavoro è diversa, con un numero maggiore di donne e lavoratori di età matura presenti sul mercato. Le tipologie di lavoro svolte dalle persone sono cambiate, con una forte crescita nei settori dei servizi come l'assistenza sanitaria e sociale, i servizi professionali, scientifici e di ricerca e l'istruzione e la formazione. Questi settori rappresentano ora una quota significativa dell'occupazione totale. Allo stesso tempo l'occupazione nei settori produttivi come l'industria manifatturiera, l'agricoltura e la pesca invece è diminuita. E per quanto riguarda il tipo di occupazioni che si prevede che andranno per la maggiore, queste stanno nel gruppo dei professionisti, che è chiaramente il motore di questa crescita, con una proiezione di un aumento di più del 21% entro il 2035. All'interno di questo gruppo il traino principale è inequivocabilmente il settore sanitario e della terapia, e l'esempio dei fisioterapisti, con una crescita prevista del 35% nel prossimo decennio, sottolinea appunto la crescente importanza della riabilitazione, dell'assistenza alla popolazione anziana e della gestione delle malattie croniche. Anche il gruppo dei manager vedrà una crescita significativa, con quasi 280.000 posti aggiuntivi previsti entro il 2035, e la cosa interessante qui è la natura dei ruoli in maggiore espansione. Abbiamo quindi i manager dei servizi sanitari di assistenza sociale, i manager dell'informatica, della telecomunicazione e i manager di ricerca e di sviluppo. Questo ci dice che la gestione futura sarà polarizzata tra i servizi di assistenza e l'innovazione tecnologica. E infine il gruppo dei lavoratori, dei servizi alla comunità e alla persona è destinato a crescere in modo robusto. Le proiezioni confermano ancora una volta che la cura diretta e l'assistenza rappresentano un bisogno incolmabile, quindi i ruoli con la crescita più forte saranno gli assistenti dentali, i lavoratori di supporto infermieristico, assistenza personale e i paramedici. In conclusione, questo rapporto dipinge un mercato del lavoro australiano dinamico in espansione, dove l'attenzione si sta spostando in modo netto verso le competenze legate alla salute, all'assistenza e all'innovazione tecnologica. E infine ci dice anche che il 90% dei lavori richiederanno qualifiche post-secondarie, quindi tutti a studiare all'università.
Parlando di studenti, infatti, è stato riferito in Senato che nell'ultimo trimestre il numero di casi relativi ai visti per studenti, che hanno poi portato a una modifica della decisione, è stato eccezionalmente alto. Il cancelliere principale del Tribunale Amministrativo di Revisione, Michael Hawkins, ha dichiarato che il Tribunale ha concluso 3.886 casi relativi a visti per studenti in 4 mesi fino a ottobre 2025. Secondo Hawkins, fino al 50% di questi casi riesaminati ha portato a una modifica della decisione, quando il caso è stato rinviato al legislatore originale per essere riconsiderato. Un numero per lui appunto straordinariamente alto, pari ai casi dei visti partner e visti familiari. Perché questi numeri sono così importanti? Sono la spia di qualche cosa che forse non funziona nella legislatura?
Beh, intanto diciamo che almeno dal 2020 che il numero degli appelli che vengono rimandati al mittente, cioè al Dipartimento di Immigrazione per essere rimessi in gioco, varia dal 40 al 48%, percentuale molto simile al numero dei visti che invece veniva confermata con un altro rifiuto del Tribunale. Dico almeno il 2020 perché non abbiamo disponibili i dati precedenti a quell'anno. Quindi diciamo che di media uno su due ce l'ha sempre fatta, mentre il terzo incomodo faceva parte di quel piccolo gruppo che decideva di ritirare la pratica prima dell'udienza. Quindi questa percentuale già ci dice che qualcosa non va alla prima valutazione del Dipartimento di Immigrazione, ma il Tribunale ci indica anche che la maggior parte dei rifiuti iniziali avvengono per mancanza di documentazione, che poi viene integrata durante l'appello, che poi quindi si risolve. Ma il fatto più importante è che dobbiamo poi riportare queste percentuali ai numeri effettivi, ed è qui che si accende la spia. Mentre nel 2020-21 parlavamo di un numero totale di appelli di visti studio di 2.500, nel 2025 parliamo di 37.000 visti studio in coda, poi aumentati addirittura a 45.000 da luglio di quest'anno. Quindi qui il 48% di decisioni favorevoli del Tribunale ha decisamente un altro peso. Sembra che il problema della documentazione scarsa rimanga, ed è anche per quello che tanti appelli hanno poi successo, ma qui si vede anche decisamente il cambio politico, trainato dalle discussioni sugli studenti presi sempre come capri espiatori per i rincari del costo di vita, e dove possiamo ipotizzare che la pratica del visto venga sommariamente rifiutata, laddove in passato c'era invece molta più flessibilità. Ovviamente ricordiamoci che il Dipartimento di Immigrazione non ha l'obbligo di richiedere documenti che mancano, ma per legge può prendere la decisione con quello che gli diamo. Ma la domanda forse è, magari prima approvavano i visti anche senza documentazione sostanziale? Io credo di sì.
Una domanda retorica alla quale ti sei data risposta. Ottimo, Emanuela. Grazie allora per essere stata con noi questa mattina. Ci risentiamo tra 2 settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.